Ancora una volta un buon pomeriggio a Mario Sconcerti. Mario, di nuovo ben ritrovato.
Sì, grazie.
Mario, mi ha fatto piacere avere Davide Cassani oggi, però anche lui, vedi, ha sottolineato quanto gli stessi ciclisti non volevano assolutamente correre, quando ha detto non è un problema.
È normale, è una cosa di tutti noi.
Sì.
Anche nei giornali si è cominciato rimanendo insieme e poi via. Si è cercato di assolutamente il lavoro da casa.
Sì.
Sai che ognuno di noi è un pericolo per gli altri e tutti sono un pericolo per noi, la paura, diciamo la preoccupazione,
certo.
Ma in qualche caso anche la paura ti viene spontanea. Non si può dire niente, nessuno deve essere un eroe.
No, mi ha colpito il fatto che tu stesso hai sottolineato, Mario, che spesso non si chiede, non si sente neanche la volontà dell'atleta, no? In questi giorni abbiamo poche volte sentito questo. Ne abbiamo parlato,
sì,
anche con Tardelli, ti ricordi, qualche giorno fa, no?
Devo dire che ogni volta che si sente, che ascoltiamo la volontà degli atleti, ci troviamo davanti alla loro preoccupazione, alla loro paura, al loro bisogno di andarsene.
Sì. No, è così, quindi purtroppo poi non abbiamo parlato di calcio, ma questo riguarda tutti gli sport, no? Tra l'altro oggi, Mario, ad esempio, abbiamo letto la notizia del rugby che ha sospeso definitivamente tutta la stagione agonistica. Hanno deciso questo. Nel basket mi sembra sia rimasta soltanto la Serie A, hanno deciso di sospendere tutte le altre categorie, quindi adesso aspettiamo quello che deciderà il calcio, ma tutto è come hai detto tu prima, stiamo parlando di qualcosa in questo momento
che non conosciamo. Si possono soltanto fare delle previsioni, appunto, e le stanno facendo, ma se io penso a 3 settimane di preparazione alle 2 settimane di isolamento per riprendere i giocatori che sono fuori, e comunque per vedere come stiamo tutti, perché qui sono 3 settimane che stiamo chiusi in casa, gli aumenti che abbiamo visto, le alte cifre che continuiamo a vedere nei contagi, molti sono contagiati in casa che quasi nemmeno lo sapevano, nel momento in cui si fanno il tampone viene fuori, è chiaro che più tamponi fai e più contagi trovi. Quindi è normale che sia molto molto difficile ricominciare a giocare. Il rugby ha preso una decisione, è uno sport nobile, molto importante, ma con una massa minore, quindi una decisione tranciante la può prendere con più libertà.
Certo.
Il calcio è un po' diverso, ma se il limite è il 30 giugno o anche il 15 luglio, che però sappiamo significherebbe continuare a giocare con giocatori che non sono più tuoi, poi ci sono tutti i parametri zero, che una valanga di scadenze di contratti, ma secondo me anche quello sarebbe rimediabile, anche per arrivare al 15 luglio, insomma, i tempi ci siamo. Tra 2 mesi e mezzo, con 50 giorni di anticipo che devi prenderti, risulta molto 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 complesso.
Prima abbiamo avuto Bruno Giordano, Beppe Incocciati, Gigi Cani, che dicevano che comunque se si vuole finire in quel tempo, dice, consideriamo 2 mesi, quindi anche aprile, perché è impossibile che si possa cominciare gli allenamenti in aprile, no? Quindi di fatto sono 2 mesi fermi i giocatori, nonostante gli allenamenti in casa, ha detto, comunque devono riprendere i primi di maggio, devono riprendere assolutamente.
Gli allenamenti in casa, ora, a parte l'intensità, ma non è che un giocatore, non è che un atleta, e quando hai il mese di ferie non fatta più niente, eh?
Mm-hmm.
Quindi ci sono delle tabelle di allenamento anche per quando vai in vacanza, non ti,
certo,
puoi presentare con 3-4 kg in più. C'è chi lo fa, ma sbaglia e ci mette molto di più a smaltire. Quindi sì, gli allenamenti casa però sono cose che rientrano quasi nella norma, nella norma vacanziera. Insomma, io sono discorsi che ci servono quasi come distrazione, come queste prime bufale di calciomercato che arrivano, dove i valori, dove si continuano a dare valori ai giocatori che avevano fino
che cambiano inevitabilmente, no Mario?
Ma forza, come fanno a non cambiare? No, ci sono molti meno soldi, ci sono molti più problemi economici e soprattutto finanziari. Quando tu valuti un giocatore 100 milioni già c'è un errore in partenza. Già c'è un errore in partenza, perché non puoi dare una cifra altissima a giocatori al calcio, nel senso che dove c'è una produttività incerta.
Certo.
Non è come una macchina dove tu gli dici fammi 50.000 mascherine all'ora, e quella se la macchina le può fare, te le fa. Un giocatore, tu compri un giocatore quante volte? Tu compri un giocatore cioè Paquetà, gli hai pagati 40 milioni e l'anno dopo li hai dati via. Non c'è dubbio che ci sarà una forte svalutazione.
C'è anche
questo
il rischio,
secondo me, può anche far bene al calcio.
Quindi un ridimensionamento, tu dici, in questo senso?
Un ridimensionamento di valori che sono fatti esclusivamente dai più forti per danneggiarsi fra di loro. Perché tanto un giocatore di 100 milioni interessa a 10 società, a 5, a 8 società. Le società in Europa sono 750. Quindi è un problema è un problema delle società più ricche, la maggior parte delle quali non usa soldi propri, ma usa soldi di fondi statali, cioè proprio alla Manchester City. Infatti vedi che adesso il Manchester City c'ha tutti contro, c'è proprio una rivolta delle squadre inglesi che stanno dicendo anche in malo modo a chi deve giudicare i ricorsi del Manchester City: non vi provate, perché noi siamo già stati molto danneggiati dall'essere stato fuori delle regole del Manchester City. E adesso basta, adesso che paghi.
Hai visto anche con il Barcellona, Mario, che cosa sta succedendo? Avevano proposto una riduzione, i giocatori hanno rifiutato e il Barcellona ha optato per l'assenza integrazione.
Sì, ho visto, è molto curioso, il giocatore anche in cassa integrazione. Però insomma, ne abbiamo parlato qui alla radio. Io ho sempre trovato molto molto complesso cioè un cambiamento di contratto. Se tu cambi contratto, liberi il giocatore. Ora il Barcellona è la squadra con più fatturato al mondo, quindi andare oltre le possibilità del Barcellona non è facile per nessuno.
Mario, ti fermo un attimo, ti fermo, poi ci ritorniamo su questo discorso, perché siamo riusciti, mi fa molto piacere, ad effettuare questo collegamento, e voglio da subito ringraziare per questo collegamento Francesca Padula, coordinatrice ufficio stampa del Comune di Firenze, perché abbiamo qui in collegamento con noi, insieme al direttore Mario Sconcerti, il sindaco di Firenze, Dario Nardella. Buon pomeriggio, l'abbiamo anche in collegamento Skype, lo sentiamo e lo vediamo. Buon pomeriggio.
Grazie, buon pomeriggio a voi e un saluto a Mario Sconcerti.
Grazie sindaco.
Allora, ci fa molto piacere questo aver accettato l'invito qui con noi a Maracanã in questo pomeriggio. Intanto vogliamo fare un po' così un punto con il sindaco, come stanno andando le cose, come sta reagendo Firenze, perché anche per sapere.
Il momento è drammatico, come sapete, come ormai sanno tutti. La Toscana, diciamo che è un po' in mezzo tra le regioni che sono
la zona di confine, sì.
Esatto, io l'ho chiamata un po' la linea Maginot, perché siamo la prima regione, scendendo da nord a sud, con diciamo un livello di contagi che è sotto controllo, comunque più moderato, perché dall'Emilia Romagna in su sia il numero dei morti, ahimè, che il numero dei contagi è, come sapete, altissimo. E questo ci espone ovviamente, sia dal punto di vista geografico, ma anche dal punto di vista della nostra grandezza, della popolazione. Il contagio aumenta in tutta la Toscana, per fortuna non in modo esponenziale, ma in modo lineare. Nella provincia di Firenze abbiamo ogni giorno un incremento che varia tra i 30 e i 60 soggetti infetti. Però, come sappiamo, i numeri sono alla fine molto relativi, perché dipende da quanti tamponi si fanno, dipende dai criteri che si utilizzano per diagnosticare le morti da coronavirus. Ci siamo molto interrogati in tutta Europa su queste differenze tra numeri. Fatto sta che possiamo dire che per ora il sistema sanitario toscano regge, e Firenze ovviamente tra tutte le province è quella più colpita della nostra regione.
Direttore Sconcerti.
No, stavo pensando una cosa banalissima, è praticamente una causa normale, naturale. Cioè, Firenze però è una città viva essenzialmente di turismo, la grande industria di Firenze, il turismo. Dovremmo inventarci, dovremmo, nel senso che il sindaco sa che io sono di Firenze e tengo tutti i dati di Firenze, cioè delle mie città, Firenze per prima, poi più Roma e Milano, ma quindi ho l'impressione che Firenze sarà veramente tra le più colpite in assoluto come danni generali dal coronavirus. Vorrei sapere la sua di opinioni.
No, Mario Sconcerti ha ragione, sono d'accordo con lei, e in effetti l'economia di Firenze è un'economia molto condizionata dal turismo, anche se abbiamo, grazie al cielo, una industria ancora molto sviluppata, penso al pignone, quindi come dire, una manifattura anche tecnologicamente avanzata, distretto della moda, però per l'appunto alcuni di questi settori industriali, non a caso ho citato la moda, sono molto condizionati da crisi come la pandemia del coronavirus. Pensate che il mercato asiatico è stato chiuso per settimane e settimane e ancora ora si sta riaprendo timidamente, ed è un mercato fondamentale per tutte le aziende di moda che abbiamo, per esempio, nella nostra città, da Ferragamo a Gucci e via dicendo. Però il turismo senza dubbio è l'economia più colpita. Noi di fatto ormai siamo a zero, non ci sono più alberghi neanche con qualche camera occupata, e questa sarà credo la sfida più grande. Sconcerti ha ragione, perché una volta finita l'emergenza, prima che diciamo questa emergenza passi in tutto il mondo, e quindi prima che a livello globale si possa ritenere chiuso il ciclo negativo dell'epidemia, passeranno molti mesi, e il turismo è per definizione un'economia globale, quindi risente moltissimo di queste emergenze. Quindi anche quando, e spero il prima possibile, dovessimo uscire dall'emergenza in Italia, dobbiamo vedere cosa nel frattempo sta ancora succedendo negli Stati Uniti piuttosto che nel resto, certo, d'Europa. E quindi il turismo risentirà ancora per molto tempo. Dobbiamo stringere i denti, uscire il prima possibile da questa situazione e poi chiedere all'Italia un piano ambizioso di rilancio dell'immagine dell'Italia complessivamente. A proposito di sport e di calcio, sappiamo bene che lo sport è anche un fattore sempre più importante nell'ambito del turismo. Il famoso turismo sportivo è una fetta importante, e quindi questi due aspetti sono anche tra di loro collegati, insomma eventi e sono aspetti molto collegati, e l'Italia secondo me dovrà fare davvero un piano strategico nazionale di rilancio dell'immagine dell'Italia e anche della nostra capacità di attrarre il turismo attraverso eventi che vengono quindi rimessi in campo con coraggio e con determinazione.
Ma ecco, non lo so, anche qui mi viene da chiamarti Dario e da darti del tu, se vogliamo provarci.
Grazie. Così posso chiamarti anche Mario.
Ecco, ieri c'è stata questa dura presa di posizione di Conte, del primo ministro con l'Europa, ma c'è stata soprattutto la freddezza dell'Europa nei confronti di piani comuni, di interventi comuni, cioè di questa mutualizzazione dove ognuno deve dare qualcosa ai paesi più colpiti. La mia impressione è che il vero gioco, che il vero problema finale sarà l'Europa. Ecco, Firenze, che io considero la base dell'Europa, perché inventò la modernità.
Sì.
Voi temete questo sfaldamento dell'Europa, non proprio come città, e lei come politico e come amministratore. Quanto temete questo sfaldamento dell'Europa? Perché tutti noi siamo profondamente europei. Tutti noi fiorentini siamo, sì, profondamente europei di nascita e di cultura. Però se non
guarda,
sentiamo l'Europa adesso, sì, no, temo che l'Europa non ci sia più.
Hai ragione, hai ragione, mi trovo molto d'accordo. Vorrei dire che questa è l'ultima spiaggia per l'Europa, lo dico senza mezzi termini. L'Europa non ha saputo rispondere in modo unitario e forte alla minaccia del terrorismo, ma ha lasciato ancora una volta i singoli stati membri reagire con i propri strumenti. Ha fallito anche la grande prova dell'immigrazione, che si è arrestata solo per via dell'emergenza dell'epidemia. E ora ha, secondo me, davvero l'ultima prova, l'ultimo test per salvarsi. Questo test è difficilissimo perché rappresenta una crisi sanitaria, sociale ed economica, tutto insieme. Paragonabile, e non lo dico io, come sai, lo ha detto anche Draghi l'altro giorno, paragonabile ad una vera e propria guerra, una guerra mondiale. Se continua questo gioco dei veti di alcuni stati, ho visto Olanda, Austria, Finlandia in particolare, ma in generale, se c'è questa anche la Germania che esita, se c'è questa miopia, l'Europa è morta. E questo per Firenze è un dolore, anche perché noi abbiamo un ruolo importante nella rete delle città europee. Firenze è una città molto ascoltata, solo per questo io sono stato nominato vicepresidente dell'Associazione dei Sindaci Europei, Eurocities, e noi stiamo spingendo proprio dai territori, dalle città, perché gli stati europei una volta per tutte si rendano conto qual è la portata della sfida. Basta vedere cosa ha fatto Trump negli Stati Uniti, Mario. Trump ha presentato un piano da 2.000 miliardi di dollari. Noi siamo ancora a zero, perché la Banca Centrale Europea per ora è intervenuta solo sul piano monetario, con questi 750 miliardi, ma sul piano squisitamente finanziario, cioè dei soldi che vanno dati ai paesi e alle città per ripartire, non ha fatto niente. Pensate che la Banca Europea degli Investimenti, che è una banca pubblica sostenuta dagli stati, finanzia con dei prestiti le città. Molte città hanno realizzato anche impianti sportivi grazie ai prestiti della BEI. Bene, ancora non ci hanno dato neanche una risposta per capire se si possono sospendere le rate dei mutui della Banca Europea degli Investimenti alle città, che sarebbe una cosa relativamente facile. Quindi l'Europa o supera unita questa sfida dell'epidemia oppure muore e sarà un disastro politico immane. E i leader politici europei dei vari stati avranno la responsabilità di aver distrutto il grande sogno europeo. Lo vorrei dire davvero con grande forza e senza mezzi termini. Finisco con una battuta, e Mario Sconcerti, che è un vero fiorentino, lo sa. Firenze ha vissuto sulla sua pelle la famosa peste del 1348, come tutta l'Europa fu devastata dalla peste. E dopo quella terribile pandemia nacque il Rinascimento, nacque in tutti gli stati europei. Certo, non possiamo fare paragoni a distanza di 7 secoli, ma deve rinascere una nuova idea di Europa. E se non dovesse avvenire, la storia renderà merito, non renderà merito in questo caso, la storia, come dire, attribuirà giustamente le responsabilità ai leader politici che oggi guidano questi paesi.
Sì, sono d'accordo.
Sì, volevo che approfittiamo ancora di qualche altro minuto con il sindaco di Firenze Dario Nardella. Io volevo chiedere anche un pensiero al sindaco sulla decisione della Federazione Gioco Calcio Italiana di Coverciano di concedere dei posti per la terapia intensiva. Ieri abbiamo sentito Gravina. Che insomma ha presentato questa iniziativa del calcio.
No, è stata una bella decisione, bella proprio come messaggio e poi anche molto utile. Il presidente Gravina mi ha chiamato 2 giorni fa, mi ha detto di questa intenzione della federazione, io ovviamente l'ho accolta a braccia aperte, anche perché, come voi sapete bene, Coverciano è una struttura ideale proprio per questo tipo di attività di cure e di quarantena. È una struttura isolata, all'interno anche delle infermerie, ha una foresteria ben organizzata, quindi per noi è una manna, e infatti credo che già dal lunedì, i primissimi giorni della prossima settimana, l'avremo già adattata per ospitare le persone da mettere in quarantena o da isolare, perché ora qual è il problema? Il problema è il contagio domestico. Noi abbiamo tante persone positive che sono in casa e che ovviamente, se non vengono isolate, portate fuori quando è possibile dal contesto domestico, contagiano tutti i loro parenti, e quindi si crea ovviamente una situazione potenzialmente molto pesante. Quindi abbiamo veramente bisogno di strutture come quella di Coverciano, e ringrazio la federazione e il mondo del calcio, anche così può darci una mano, così come ne avrete parlato, la Fiorentina, il patron commisso, e, sì, e si sono attivati per una donazione importante alla città, alle nostre strutture ospedaliere, e così come hanno fatto anche altri club. Insomma, sono molto felice di vedere che il mondo del calcio ha messo i piedi per terra e ha trovato, come dire, anche un equilibrio, e ha trovato anche un canale di solidarietà, di contatto, di umanità con un paese che sta soffrendo.
L'ultima la lasciamo al direttore Sconcerti per il sindaco Dario Nardella.
Sì, io ho 2 piccole curiosità. Una che c'entra poco, ma c'entra con Dante. La prima è, tu pensi che, siccome andiamo verso tempi nuovi, tempi completamente nuovi, forse drammatici, ma certamente nuovi, tu pensi che questi tempi nuovi potranno rivedere, potranno rimuovere vecchi pareri abbastanza burocratici, per esempio delle soprintendenze sui vecchi stadi, sugli stadi attuali, e quindi lasciare che si possa fare nuovi stadi sugli stadi attuali?
Allora,
parole povere, si potrà, sì. La soprintendenza potrà rivedere il suo giudizio sul Franchi?
Guarda, io credo che in generale noi dobbiamo equilibrare l'esigenza di tutelare i monumenti con quella di farli fruire, di valorizzarli. E credo che non solo la soprintendenza nostra, ma il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali debba distinguere i monumenti, come dire, come monumenti equestri, come le opere d'arte che sono, diciamo, fatti per essere visti e basta, dai monumenti che devono essere invece utilizzati, vissuti. Non si possono mettere sullo stesso piano. Il problema del Franchi non è un problema solo fiorentino, quindi non mi sento di aprire una polemica con la soprintendenza di Firenze. È un problema generale. Non a caso il suo gemello, cioè lo stadio Flaminio, anch'esso progettato dal grande architetto Nervi, è da anni completamente abbandonato. Allora la domanda che io faccio è: ma siamo sicuri che impedendo qualunque tipo di trasformazione rilevante degli stadi storici come il Franchi o il Flaminio, facciamo davvero il bene di questo patrimonio storico? dall'esperienza di Roma direi proprio
di no.
Per difendere e tutelare questi monumenti che vengono, diciamo, in qualche modo visti come oggetti intoccabili, noi finiremo per abbandonarli a se stessi. Allora bisogna riequilibrare queste esigenze. Io vorrei che ci fosse proprio una legge, una norma speciale per i monumenti sportivi storici. Non parlo solo degli stadi di calcio, perché Mario, per esempio, tutti gli impianti sportivi olimpici di Roma, delle Olimpiadi degli anni delle Olimpiadi del 60, oggi sono beni culturali, no? Allora noi dobbiamo in questo paese avere una legge che semplifica le procedure, ma adotta anche un concetto nuovo nel tutelare i monumenti storici, che però sono ancora monumenti viventi, perché sono luoghi di vita vera, luoghi di sport, e questo deve valere per il Franchi, per il Flaminio, per tutti gli impianti, perché noi sindaci abbiamo le mani legate di fatto. Non, abbiamo purtroppo dei margini di movimento che sono molto limitati. E infatti capisco il patron commisso, che viene da un mondo completamente diverso come gli Stati Uniti, che rimane un po' sorpreso da questa, diciamo, impalcatura tutta italiana, e mi diventa sempre difficile riuscire a spiegarglielo, perché a volte diventa difficile anche a me stesso capirlo.
Mario, avevi detto un'altra curiosità e poi lo salutiamo.
Sì, no, sì, ti chiedo scusa, ma è una curiosità che, anche per concludere in modo quasi divertente. Ecco, in questo momento, in questi giorni, proprio due giorni fa, se non sbaglio, ieri, i giorni mi sembra tutto uguale, ormai ci capisco poco, c'è stato il Dante Day. Ecco, noi come fiorentini abbiamo il più grande poeta del mondo probabilmente, Dante, ma anche il più grande scrittore di libri per bambini del mondo, cioè Lorenzini in arte con Lodi. Mentre siamo molto attenti a Dante, non abbiamo niente mai su Collodi. Abbiamo lasciato tutto alla città, alla piccola città di Collodi, dove vivevano i genitori e dove lui andava in vacanza. Ma lui era fiorentino, è sepolto a San Miniato, faceva il giornalista a Firenze. Mi piacerebbe arrivare a un Collodi Day, a un Lorenzini Day. È stato il più grande del mondo anche lui. Non è che facciamo poco.
Hai ragione, questa è una bellissima idea, Mario. Credo che un Pinocchio Day oppure un Collodi Day, come hai detto tu, sarebbe una bella
di Pinocchio, l'anno di Pinocchio, cioè con tante manifestazioni sparse lungo un anno. Cioè, perché Collodi è enorme, è lo scrittore ancora più venduto al mondo, perché lo comprano dappertutto, dalla Cina.
Se non sbaglio anche tra i più tradotti nel mondo, infatti.
Esatto, sì. Esatto. Vabbè, ne parleremo, Gianni.
Mi sembra un'ottima idea, potrebbe essere uno dei capitoli diciamo, del nuovo rinascimento fiorentino dopo questa terribile tragedia che speriamo di lasciarci alle spalle al più presto.
Noi ringraziamo veramente tantissimo il sindaco di Firenze, Dario Nardella. Grazie sindaco, buon lavoro.
Grazie
naturalmente.
A voi, grazie a Mario, che stimo e che è una voce autorevolissima del mondo, non solo del calcio, ma della cultura. Quindi lo ringrazio.
Ti ringrazio io, Gianni, figurati. Porto un bacione a Firenze, che mi manca.
Un bacione allora a Firenze, veramente. Grazie, ringraziamo anche Francesca Padula, coordinatrice dell'ufficio stampa del Comune di Firenze, per averci concesso il sindaco qui nel pomeriggio di Maracanà.